insomma, un po' straffelata, ma sto abbastanza bene.
Benissimo, allora noi continuiamo a fare questi aggiornamenti almeno settimanali su quanto avviene in Iran. Abbiamo raccontato la settimana scorsa, siamo ormai a 4 mesi dall'inizio della rivoluzione e per quanto poi, come dire, l'attenzione mediatica dalle nostre parti abbia degli alti e dei bassi, comunque la situazione invece in Iran rimane sempre la stessa, con le manifestazioni, le proteste, gli scioperi e anche purtroppo la repressione feroce che non accenna a diminuire. Io, come al solito, Virginia, ti chiederei anzitutto di farci un po' una panoramica di quello che è successo e sta succedendo negli ultimi giorni e poi cerchiamo anche un po' di capire quali sono le prospettive future.
Allora, assolutamente, i dati che possiamo ormai datare alle 9 di ieri mattina, siamo a oltre 750 persone morte. L'organizzazione Mojahedin del popolo iraniano, tramite fonti interne, ne ha, è riuscita a identificarne con foto, nome e cognome il luogo in cui sono stati uccisi, 627, oltre quindi siamo ben oltre i 30.000 prigionieri politici e l'ondata di proteste, quindi la rivoluzione ha toccato 282 città. Quello che sta avvenendo da un punto di vista interno è sicuramente un acuirsi della repressione sempre più dura. Basti pensare che ci sono state retate con migliaia di arresti in Kurdistan, in Baluchistan, dove peraltro ci sono stati proprio scontri armati con pallottole da guerra. Ricordiamo come le manifestazioni siano organizzate, quindi ci sia la base, l'operato dei nuclei della nuclei di resistenza, che sono veri e propri gruppi organizzati che sono ricollegabili al movimento dei Mujahedin del popolo iraniano, e questo ci è stato confermato ulteriormente anche dallo stesso regime, che per moltissimi arrestati, a detta dello stesso regime, i manifestanti sono stati accusati dell'essere legati ai nuclei di resistenza. Questo perché? Perché effettivamente la regia è una di tutte queste manifestazioni, e diciamo che nonostante internet sia soppresso e ci sia quindi una grande difficoltà di organizzazione, loro assicurano il fatto che ci siano degli incontri, ci siano comunque assicurati i movimenti. Che cosa accade? Tra i vari modi proprio di organizzazione è il fatto di incontrarsi al 7° al 40° giorno di commemorazione dei caduti, cioè delle persone che vengono uccise negli scontri, più che scontri direi proprio repressione pura. Insomma, dall'altra parte invece all'estero stiamo vedendo che l'Europa ha già, a livello di Parlamento europeo, ci sono stati già diversi europarlamentari che hanno portato delle interrogazioni urgenti alla Commissione europea proprio per inserire nelle liste delle organizzazioni terroristiche i Pasdaran, quello che poi era stato più volte richiesto anche dal Consiglio nazionale della resistenza, tra le varie richieste del chiudere le ambasciate perché chiaramente non sono rappresentative del popolo e anzi rischiano di essere dei veri e propri nidi da cui creare rappresaglie all'estero verso i dissidenti, quindi verso i dissidenti e non solo, perché all'estero verrebbero coinvolte anche persone effettivamente dei vari paesi stranieri. È importantissimo, quello che si chiede a gran voce e continua a essere in qualche modo non preso in maniera sostanziale, è il fatto che venga riconosciuto il legittimo diritto all'autodifesa del popolo iraniano. C'è qualche personalità politica che ha risposto addirittura, per me in maniera abbastanza ingenua o addirittura irresponsabile, al fatto che se si dovesse riconoscere un diritto inalienabile, cioè quello all'autodifesa, si potrebbe creare una guerra civile. Qui non si sta parlando di persone contro altre, qui si sta parlando di forze repressive cariche di un fascismo religioso, come ben abbiamo visto che c'è da 43 anni, anche grazie proprio a politici del genere che hanno portato avanti una politica di accondiscendenza. Mi riferisco anche a donne che sono, ricordiamoci, andate in Iran con il chador per rispettare un Islam che non esiste, perché questo non è Islam, questo è autoproclamarsi Dio, non c'entra niente la religione, c'entra un uso improprio, un'usurpazione della religione, questo è il vero significato della teocrazia in Iran. Dopodiché volevo aggiungere un'altra cosa molto importante, una condanna da parte dell'alto commissario UN, quindi delle Nazioni Unite dei diritti umani, Voyler Türk, che ha alzato la propria, chiaramente da una posizione autorevole, la propria condanna verso le repressioni, così come in casa nostra Mattarella, Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, è stato forse la prima volta che si è aperto ad una indignazione pubblica verso, ricordiamo, durante la nominazione, insomma, quando è stato nominato il nuovo ambasciatore iraniano. Diciamo che questo ha segnato una nuova posizione proprio del governo e di tutta l'Italia, perché sì, è vero che la Meloni, il Presidente del Consiglio, aveva auspicato a un cambiamento di rotta, ma chiaramente si parla di un regime che ha una linea per cui non è riformabile, questo l'abbiamo detto più volte, e che non esista una teocrazia moderata l'abbiamo detto più volte, ma la personale indignazione mentre appunto il neo ambasciatore Saburi era stato proprio invitato a portare a Teheran questo messaggio, cioè di porre fine immediatamente alle violazioni dei diritti umani contro la popolazione. Ma diciamo che da una parte e dall'altra abbiamo delle posizioni abbastanza, che si stanno delineando sempre di più, e in questo ci sono stati dei nuovi sviluppi proprio su un piano anche su un piano legale per quanto riguarda Hamid Nouri, che era stato condannato, ricordiamo, il 14 luglio scorso, 2022, all'ergastolo dal Tribunale Internazionale Svedese a Stoccolma. Questo Hamid Nouri è stato riconosciuto come un torturatore che nel 1988 verosimilmente è stato un vice procuratore in una delle prigioni vicino a Teheran, Guardasht, in cui di fatto è stato accusato di aver partecipato alla morte sommaria, all'esecuzione sommaria di 5.000 prigionieri politici. Ricordiamo che all'interno del massacro, così viene conosciuto nella storia dell'Iran, del massacro del 1988, in tre mesi, seguito ad una fatwa, cioè a un editto religioso promulgato da allora il leader spirituale supremo Khomeini, che poi ha ceduto il passo lo stesso anno a Khamenei, che è tuttora presente ed è tuttora regnante. Diciamo che in tre mesi hanno epurato 30.000 prigionieri politici. 30.000 prigionieri politici perché non avevano abiurato alla loro fede verso la resistenza iraniana, fondamentalmente al gruppo dei Mujahedin. E questo il regime iraniano lo sapeva bene, per cui Khomeini diede appunto questo editto religioso di mettere fine alla vita di tutte le persone che non avessero appunto rifiutato la lotta, perché sapeva benissimo che anche coloro che non erano esponenti del gruppo lo sarebbero presto diventati, perché era un trend che tutti i prigionieri politici, anche solo simpatizzanti, poi andassero a far parte delle fila della resistenza, perché chiaramente in carcere, diciamo che il carcere invece che distogliere dall'idea politica la rafforzava e basta, perché chiaramente tutti insieme la lotta comune, come sta avvenendo, ricordiamo che tra i vari slogan contro l'oppressore, che sia Shah, che sia il leader spirituale supremo, e altri, abbasso il dittatore, abbasso Khamenei, c'è un altro bellissimo slogan che a me fa commuovere moltissimo, che non abbiate paura, siamo tutti insieme.
Senti, ecco, mi senti, Virginia? Sì,
sì.
Adesso sì, beh, scusami, era andata un attimo la linea. E a proposito di questo, qualche giorno fa avevamo parlato di quanto sta avvenendo di fronte a un carcere, quello della città di Karaj, non so se sì.
Karaj,
sì. Scusa, non so come si pronunci bene. Ed era ce l'hanno presentata come, insomma, una manifestazione molto importante per il fatto che si teneva sotto una prigione dove erano presenti dei condannati a morte. E quella mobilitazione era riuscita in qualche modo per il momento a fermare l'esecuzione. Ecco, in quel caso ci sono degli aggiornamenti che ci puoi dare? Come è andata a finire la storia? Si è finita?
Allora, su quella notte, quelle notti in cui proprio i genitori stessi dei condannati a morte, ricordiamolo, diciamo che ha fermato, ma non ha fermato il fatto che loro stiano comunque nel braccio della morte. Probabilmente ha solo ritardato quello che avverrà, perché che cosa succede? Ora come ora il regime è in una condizione per cui, ricordiamoci che in passato tutte le persone che sono state giustiziate pressoché nel silenzio globale. Quello che sta avvenendo ora è un qualcosa di diverso per il regime, perché diciamo che ogni spiraglio possibile viene usato dal popolo iraniano per far sentire la propria voce. La cosa che ci lascia così proprio senza forze è il fatto che questi genitori non sanno proprio come salvare la vita ai propri figli, cioè sono completamente inermi. Quindi il fatto che venga ritardata l'esecuzione capitale, per ora non ci sono altri aggiornamenti, perlomeno io non ho avuto altri aggiornamenti sulla situazione di Karaj, se non il fatto che stanno continuando a manifestare.
Quindi si mantiene il presidio lì sotto il carcere, nonostante tutto, immagino sia particolarmente difficile. Cioè già
allora,
è
il
difficile.
Presidio non si mantiene, esistono, allora le manifestazioni, perché è molto pericoloso in realtà stare là sotto. Cioè quello che loro hanno fatto è stato veramente un atto coraggiosissimo, perché stavano rischiando la vita proprio di essere uccisi sul luogo. Stanno continuando a manifestare, questo sì.
Ho capito. Senti, invece, per quanto riguarda, diciamo, l'Italia e, ma più in generale, tutto il panorama internazionale, la settimana scorsa ci sono state diverse mobilitazioni proprio qui a Roma, ma non solo a Roma, dicevamo, per esempio quello che raccontavamo, quello che è successo a Bologna, anche lì c'è stata l'emozione, come dire, dell'uccisione di un giovane che era stato studente proprio all'università di Bologna,
che è tornato nel 2020 perché la madre stava molto male. È stato commovente anche perché lui ha proprio denunciato e mostrato il suo corpo colpito più volte dalle forze repressive, finché poi
è tornato a casa per morire sostanzialmente dopo le torture. Senti, ci sono altre iniziative di questo tipo in giro per l'Italia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Per quanto poi anche qui, come dire, la mobilitazione è stata lunga, ce ne sono state tanti cortei, tante manifestazioni, insomma è pesante anche tenere il ritmo in qualche modo, no?
Sì, allora io ho apprezzato moltissimo quello che è avvenuto anche a Napoli. Conosco personalmente Nino Daniele, che è stato assessore alla cultura a Napoli, insieme a Marisa Laurito hanno portato avanti, no, come cittadini, sì, italiani, cioè proprio come a dire, noi siamo parte di una sola comunità mondiale, se uccidi una persona in Iran stai uccidendo uno di noi. Questa cosa mi ha commosso molto perché conosco la sincerità di queste persone. È molto importante ed è sostanziale quello che io ho osservato, cioè il fatto che non debba essere trascurato il fatto che il regime cerca di orchestrare manifestazioni all'estero, ok, portando avanti la propaganda. La propaganda funziona in due modi: all'interno del paese si uccide come nemici di Dio, quindi col termine Moareb, all'estero si demonizza la principale opposizione della resistenza iraniana, dicendo che non esistono organizzazioni, dicendo che questa cosa è stata osservata più volte e continua questo tipo di espressione. Io personalmente non porto avanti la linea di un partito, io porto avanti la linea di persone che si stanno muovendo nella legalità, tant'è che adesso davanti appunto al tribunale in Svezia, a Stoccolma, dove c'è, abbiamo detto, il secondo processo in appello di Hamid Nouri, ci sono dei presidi di persone che da sempre hanno lottato per la libertà in Iran. E è molto molto importante il fatto che questa rivoluzione non venga rubata come la prima rivoluzione contro lo Shah. È estremamente importante che il sacrificio del popolo iraniano sia riconosciuto e non sia manovrabile. Questa è forse la cosa più importante che dobbiamo portare avanti. E in ultimo volevo proprio sensibilizzare anche l'opinione pubblica su una campagna che si sta facendo a livello globale di sostegno alla televisione del Simaya Azadi, che è l'emittente della libertà, per cui moltissime persone, giornalisti freelance in Iran, stanno rischiando la pelle perché ci permettono di vedere minuto per minuto, fanno eco alle manifestazioni, agli atti di insurrezione che stanno compiendo, agli atti di violenza repressiva delle forze repressive, quindi stanno documentando tutto, per cui noi stiamo cercando di portare avanti una campagna appunto di autofinanziamento per questa emittente, e sono tutte cose reali, mi capisci? Cioè nel momento in cui io partecipo a una manifestazione, io sono lì a manifestare contro il regime e contro coloro che vogliono in qualche modo dar spazio alle forze repressive. Per cui gli attivisti dell'ultima ora sono ben accetti, ma se tu sei una persona che andava e tornava dall'Iran e in qualche modo aveva le mani in pasta con la teocrazia moderata, e adesso come adesso mi stai portando un pensiero che non è di piena condanna al regime, ma cerchi in qualche modo di portare ancora un tipo di discorso che è della propaganda pura del regime, allora è importante bloccare tutte queste cose, cioè bloccare in maniera democratica chiaramente, ma bloccare. Per me bloccare è mettere luce, per me bloccare è far sapere il più possibile che magari dietro pullman di persone che vengono portate alle manifestazioni ci sono persone che stavano al consolato fino all'altro ieri. Questa cosa è decisiva per veramente smascherare delle trame che esistono.
Eh sì, ne parlavamo insomma anche con altre due compagne, perché
è importantissimo,
diciamo...
perché sennò non si sta, perché è facile in qualche modo parlare con persone che non sanno assolutamente nulla e poi mi trovo però magari persone che parlano in maniera impropria di quello che avviene semplicemente perché magari sono state le persone che qualche anno fa hanno dato il benvenuto al ministro degli esteri Zarif con prove documentarie e fotografiche. Allora dici, ma certo, hai pagato un prezzo per quello che tu stai dicendo, perché tutti possono riempirsi la bocca di parole come libertà, ma va anche pagato un prezzo per la libertà, e le persone in Iran ce lo stanno dimostrando, e gli attivisti che conosco io da anni che non tornano in Iran e non è facile, ce lo stanno dimostrando.
Sì, oltretutto diciamo per...
Non peraltro, io sono figlia di una persona che era da 35 anni che non tornava in Iran ed è morto fuori e non è potuto neanche andare al funerale del proprio padre per non andare a chiedere perdono all'ambasciata.
O per non fare la fine del giovane bolognese
anche e tutte le persone che andavano e tornavano dall'Iran, dall'Italia all'Iran, dovevano fare i nomi delle persone che erano contro il regime, quindi in qualche modo ti facevano diventare spia anche, per cui è molto importante questo aspetto qua, perché è una dittatura, non è solo dittatura all'interno del paese. Una dittatura come l'Iran, come la teocrazia iraniana, che abbiamo visto cosa ha smosso a livello di politica di accondiscendenza. Abbiamo visto bene quanto è potente. E questo potere è dato anche da tutte le lobby del regime, che si nascondono anche dietro a delle elite intellettuali, che per me non sono vere intellettuali, perché l'intellettuale di norma dovrebbe essere anche onesto, per me, ok, forse sono troppo idealista.
Beh, diciamo che
esatto,
sono idealista. Molti esempi purtroppo contro, dovrebbe, come mettiamola con condizionale.
Esatto, dovrebbe, perché l'intellettuale dovrebbe proprio essere una persona rivoluzionaria che riesce a vedere oltre, che riesce a predire quello che avverrà e riesce a portare attraverso la sua onestà di vita, quindi di vita vissuta, e quindi anche un prezzo da pagare.
Eh sì, ma questo diciamo è difficile avere il polso della situazione per chi non la vive, dopodiché ci si può accorgere quando...
Beh, il fatto di darci voce, guarda, di darci voce, scusami se ti interrompo, certo, è già qualcosa che è rivoluzionario.
Sì, sì, ma ce ne siamo accorti, insomma ci si accorge di questo quando poi, anche soltanto con la lettura dei giornali, si vede che nel momento in cui la situazione diventa particolarmente grave, particolarmente poco gestibile anche da parte dello stesso regime, tutta una serie di voci, come dire, moderate dall'interno vengono fuori e gli si dà spazio, peraltro uno spazio che non avevano fino a poche settimane prima, proprio appunto con una settimana fa raccontavamo, ti lascio subito la parola, dell'intervista e della presa di parola di Ahmadinejad, che non si sentiva da tempo immemore ed è riuscito fuori presentato come una critica interna al regime, che va tutto bene, dopodiché appunto per chi si ricorda chi era Ahmadinejad e cosa ha fatto, ecco, un po' indigesto rimane, per non usare altri termini.
Ma guarda che ci sono anche a livelli alti, a livello estero, perché una Shirin Ebadi che ha un premio Nobel per la pace, vabbè che ce l'ha anche Obama, quindi tutto dire, una Shirin Ebadi che ha il premio Nobel della pace, portava avanti la politica teocratica moderata, era una forte sostenitrice di Khatami, che è stato per 11 anni il direttore delle carceri di Evin prima di diventare primo ministro nel 97. Quindi di cosa stiamo parlando?
Sì, insomma, qui
ci siamo, qui si sta parlando del National Iranian American Council, il NAIAC, che è la lobby per eccellenza, che ha le mani in pasta con sia i giornalisti, hanno scritto sul Guardian in Inghilterra, hanno scritto sul Washington Post, hanno ruoli di consiglieri sulla situazione medio orientale all'interno dell'amministrazione Biden. Di che cosa stiamo parlando?
Eh sì, questa è un po' la...
Com'è possibile, con questo ti lascio, com'è possibile che i figli delle persone più eminenti del regime abbiano la green card e abbiano la doppia cittadinanza iraniana americana?
E questo
quando mio zio, il fratello di mio padre, da 40 anni in America non ce l'ha ancora.
Sarà un caso.
Sarà un caso, visto che il grande Satana fa comodo, evidentemente,
sì,
per le giovani leve,
a seconda dei casi. Poi, insomma, non è facilissimo prendere la cittadinanza americana, ecco, per cui
non è facile, ma se te la danno all'interno del cosiddetto 2015 e dei cosiddetti patti sul nucleare, forse allora capisci che i patti sul nucleare era fare i patti col diavolo.
Certo. Chiarissimo.
Ma non si sa bene da che parte stesse il diavolo, forse da ambe le parti. Sì. Comunque, va bene così.
Va bene, Virginia.
Continuiamo.
Questo è
continuiamo.
Quanto. Noi siamo
grazie
qui.
Per
continuiamo. Ci risentiamo come sempre settimanalmente e poi per le prossime manifestazioni e i cortei quando ci sono. Insomma, ci informerete.
Grazie per il vero spazio
solito.
Libero.
Grazie a te. Un abbraccio, buon lavoro e a prestissimo.
A
ciao,
voi.
Ciao.
Grazie mille. Thank you.